Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti e bentornati in una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast sui pronostici del mondo della pallavolo. Siamo alla prima puntata di questo 2021, ci siamo presi una discreta pausa, insomma, di circa un mese tra, insomma, impegni lavorativi e feste varie. Ci siamo, insomma, messi un po' tranquilli, però la nostra passione è rimasta intatta. Prima di cominciare e ringraziare anche i miei amici che mi accompagnano, ringrazio The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano, e su The Cutting Edge potreste trovare tanti altri, appunto, tanti altri podcast sul baseball, sul football che in questo momento sta, diciamo, iniziando il suo periodo di playoff migliore, sul basket e sulla NHL. Vi ricordo che potete ascoltare questo programma sul sito thecuttingedge.it, su Spreaker, sia sul sito che sull'app, e poi sulle vostre app dei vostri telefoni e dei vostri dispositivi mobili di Apple o di Google, e anche su Spotify. Dopo i doverosi ringraziamenti passo subito a introdurre i miei ospiti. Qui con me questa sera Angelo Gomma. Ciao Angelo.
Ciao, ciao a tutti, bentrovati dopo capitone, panettone e cibi a volontà.
Esatto, adesso dobbiamo dimagrire un po' facendo un po' di pronostici.
Per me è dura.
Per tutti, non preoccupare. Anche Rodolfo Palermo, ciao Rodolfo.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati, buon anno e finalmente ci risentiamo.
Esatto, finalmente ripartiamo alla grande, insomma, vediamo un po' cosa succede, anche perché non so voi, però è sempre più uno spezzatino questo campionato. È difficile anche trovare, non è difficile trovare le partite perché ce ne sono tutti i giorni, quasi tutti i giorni, c'è un sacco di recuperi destra e sinistra, ma è difficile anche arrabattarsi, guardare la classifica, cercare di capirla, no? Non lo so, dai, veloce, che impressione
campionato
avete?
Campionato Tetris, diciamo così,
sì, esatto.
Se arriva devi cercare di incastrarlo.
Esatto, Angelo, anche per te da tifoso cosa dici?
Assolutamente. Da tifoso cosa vuoi che dica? Che Busto, dopo aver fatto due belle vittorie, ha preso una sberlone da Chieri, però insomma, vabbè, io da tifoso vado avanti, cerco di soffrire il meno possibile.
Vabbè, insomma, dai, portiamo pazienza. Allora, oggi parliamo del 19° turno, cioè la sesta giornata di ritorno, che si giocherà sabato 16 e domenica 17 gennaio. Partiamo subito dalla prima partita che abbiamo in scaletta, che è quella tra Banca Valsabina Millennium Brescia e Igor Gorgonzola Novara, sabato 16 alle ore 18, e faccio partire subito Angelo, dai.
Beh, innanzitutto credo che si dica Banca Valsabina e non Banca Valsabina.
Oh, comincia a fare il precisino.
Io sono veronese e io la chiamo Valsabina. No, Valsabina.
Va bene.
Valsabina, segnato, grazie.
Scusami, è Banca Valsabina Brescia contro Novara, no? Hai detto?
Sì.
No. Sì. È abbastanza facile come pronostico, parto dalla fine, 3-0 sicuramente, perché Brescia, insomma, non è una grande squadra. Novara però non è che stia facendo grandissime cose, voglio dire una cosa su Novara. Novara ha un paio di quelle che sono secondo me le più grosse delusioni quest'anno. La prima è Malvina Smartek, che secondo me non sta facendo benissimo, e la più grossa delusione è Mika Dalderop, che veramente non ha trovato spazio. Nonostante questo, però, Novara ha una delle giocatrici più in palla, più in forma del campionato, che è Caterina Bosetti. Al di là di questo, il divario è clamoroso, per cui è 3-0 Novara sicuro.
Rodolfo, vuoi aggiungere qualcosa?
Voglio metterla nel 7 come le sconfitte di fila fino a questo momento di Brescia e 7 come le vittorie di fila fino a questo momento di Novara. 3-0 per Novara, direi che ci sta tutto. Gomma ha parlato di grosse delusioni, magari non sono così grosse, un po' di delusioni sì, quei due nomi che ha fatto Novara, però ha ovviato anche con tanto altro. Al momento Novara è l'anticonegliano, secondo me il discorso è meno chiuso di quello che può sembrare da questa classifica componibile, classifica Tetris, e secondo me un po' di cose le scopriremo anche in un'altra partita in un infrasettimanale della prossima settimana, quello tra Novara e Monza.
Io me l'ho segnato un po' di più, sinceramente, nel senso che magari i miei diciamo i miei file sbagliano, però mi sembrava che l'ultima vittoria di Brescia risalga al 1° di novembre, e da allora sono state 9 le sconfitte che ha avuto, e te le vado anche ad elencare: Casalmaggiore, Perugia, Scandicci, Monza, Cuneo, Trento, Conegliano, ancora Cuneo e Busto Arsizio. Perciò secondo me sono un po' di più. La cosa positiva, se si può dire,
confermo, ho sbagliato a parlare,
ma non volevo puntualizzare, che è una cosa che avevo controllato e mi era saltata all'occhio, e io però ho il massimo rispetto per le tue conoscenze. La cosa interessante che volevo però dire, per questo l'ho fatto notare, 9 sconfitte, è che ben 6 sono arrivate per 3-2. Questo vuol dire che sì, Brescia sarà un po' l'agnello sacrificale di questa Novara, perché Novara, se vuole rimanere alle spalle di Conegliano, deve vincere, aiuta a vincere, e quindi per il suo futuro non deve fare passi falsi. Però sai, Brescia è sempre una squadra tosta, perché si è dimostrata comunque una squadra che non molla alla prima occasione, ma comunque combatte e vuol combattere. Detto questo, lo so, combatte però perde, insomma, dai, non sempre Davide batte Golia, e mi sa che anche questo sarà il caso, per cui anche se io dico 3-0 per Novara.
Tra l'altro, per completare il tuo discorso, dico che in 5 delle ultime 6 partite giocate in casa, Brescia ha portato a casa dei punti.
E quindi magari, chissà, magari uno sgambettino.
Solo Monza l'ha violata 3-0 in questa serie.
Vabbè. Seconda partita in programma sabato 16 alle 20:30, Zanetti, giusto Angelo?
Sì.
Zanetti Bergamo contro Bosca San Bernardo Cuneo, e passo subito la parola a Rodolfo.
Bergamo Cuneo. Cuneo in questo momento le prime tre bande che aveva pensato in estate non ci sono, per motivi diversi. Stranzali è stata ceduta, o meglio è andata via in Polonia, dove è stata subito MVP. De Gradi si è infortunata, ora è ferma anche un Gureanu che a Monza non ha giocato, e chissà se recupera Brescia. E Matos, che deve rimpiazzare almeno Stranzali, non è ancora arrivata per motivi burocratici, chissà se arriverà e chissà come arriverà. Però io confermo anche di quanto visto a Monza, è una squadra che fa sempre Cuneo, cioè difende, gioco ordinato, difende, gioco ordinata, difende, gioco ordinata. Quello che forse dovrebbe fare anche Bergamo, che è capace di farlo, ma non lo fa sempre. Sarà una bella partita combattuta, perché in questo momento i valori di Cuneo non sono elevatissimi singolarmente, vengono massimizzati al gioco di squadra. Secondo me alla fine riuscirà a prevalere 3-2.
Angelo?
Anche qui parto dalla fine e dico 3-1 Cuneo, però in effetti è una partita di basso livello, per i motivi che ha detto Rudy, cioè a Cuneo mancano tutte le bande, e Bergamo, l'ho detto più di una volta senza cattiveria, è una mezza squadraccia. Su Stranzali voglio dire una cosa: io all'inizio campionato ci credevo, no? E secondo me l'errore di Pistola è stato quello di utilizzarla poco, però forse lei caratterialmente non è adatta. Sto di fatto che, come ha detto Rudy, è andata al Police in Polonia, quindi il Police mica pizza e fichi, ed è stata MVP con 18 punti. Hanno battuto la capolista, la Resovia della mia amica Van Rijk. Quindi insomma, Stranzali è una che vale, secondo me è stata una grossa perdita. Partita veramente che secondo me è proprio di basso livello. Bergamo davvero non ha squadra, dico Cuneo 3-1.
Allora sì, diciamo che sulla carta Cuneo sembra avere vita facile, però secondo me la partita nasconde qualche insidia in più. E vabbè, diciamo Cuneo anche dalla sua, il fatto di aver fatto il turno infrasettimanale questo mercoledì, turno infrasettimanale che se non sbaglio ha perso, esatto, fuori casa
3-1 a Monza,
esatto, e quindi insomma qualche energia fisica, qualche energia mentale potrebbe saltare.
Anche perché in questo momento sono davvero molto corte, davvero in questo momento è così la situazione.
Poi un'altra non hanno
Comunque, finisci. Comunque contro Monza, cavolo, erano 24 a 14, tutti a prendere il caffè, sono arrivati 24 a 21 al quarto set, quindi insomma...
Deve fare la stoccata gomma sul caffè, 4 a 14 il caffè si ordina, dai.
È vero.
Però Cuneo ha fatto la Cuneo, bella giovanissima.
Però sono arrivati 24 a 21,
Tiepic, opposto serbo, giovanissimo, qualcosa di interessante si è visto, riadattata in banda... Poi si è messa a ricevere anche Bizzi, erano tutte sconclusionate, ma hanno trovato il modo di giocare insieme. Ecco. Scusa se ti ho interrotto.
No, scherzi, tranquilli, è sempre open mic questa trasmissione, perciò va benissimo. E l'altra cosa che dico è che all'andata, quella contro Cuneo è stata l'unica vittoria in trasferta per le bergamasche, perciò probabilmente Bergamo qualcosa sa. Di come battere Cuneo. Mi gioco l'upset, io sinceramente secondo me finisce un 3-2 per Bergamo. Io me la gioco così.
È l'ultima vittoria tra l'altro di Bergamo in campionato, se ricordo bene. Esatto. Quella con Cuneo d'andata, che era un recupero.
Sì, dovrebbe essere proprio così. Passiamo alle partite di domenica 17 alle ore 17, fatalità. La prima è la Reale Mutua Fenerbahçe contro VBC e più Casalmaggiore, e torno da Angelo.
Chieri ha appena fatto un gran partitone a Busto, con un 3-0 degno veramente di nota, gioco di squadra, con una Grobella che mi stupisce sempre di più, no? Quanta differenza tra la Grobella vista a Busto, che era molle e poco inserita, e la Grobella che adesso si vede sulle colline che guardano Torino. Casalmaggiore ha sempre i soliti problemi, non si sa bene se arriverà qualcuno, chi arriverà, cosa arriverà, cioè così davvero una squadra talmente corta, anche se devo dire una sorpresa positiva a Casalmaggiore in queste settimane l'ha mostrata, che è Diana Cosareva, che sinceramente voglio dire non è una fuoriclasse, no? Per nulla, ma non mi sarei mai aspettato di vederla giocare così bene e così in maniera così intensa in Serie A1. Però insomma non puoi pensare di andare a fare un campionato di Serie A1 con Diana Cosareva come titolare, con tutto il rispetto. Quindi veramente sarà facile una vittoria 3-0 di Chieri. Devo dire che sono un po' sorpreso dal fatto che sia tornata Villani e che stia giocando titolare al posto di Ali Frenti, però insomma la rotazione ci sta. Comunque 3-0 Chieri.
Rodolfo?
Allora, ho visto pochi giorni fa a Monza Chieri e posso confermare le impressioni di gomma su Grobella, mi ha fatto davvero una bellissima impressione, ha giocato una bella partita con qualche pausa, ok, molto buona, e tra l'altro molto buona anche Villani. Chieri dobbiamo abituarci a pensarla come squadra di alto livello, con meno talento rispetto alle squadre con cui si confronta, cioè quelle più in alto ancora, Novara, Monza, Scandicci. Non dobbiamo secondo me pensarla come squadra di livello in squadre più basso, che però massimizza il gioco di squadra. Casalmaggiore, l'ho detto più volte, questa è davvero una stagione stregata, e quando nascono stagioni così stregate raddrizzarle è davvero davvero complicato. Sono proprio due squadre da questo punto di vista agli antipodi. Secondo me vince, oltretutto il fattore campo per Chieri è un fattore molto influente. Chieri appunto ha qualche opzione in più, perché ha Frenti che ha fatto una bella stagione, può subentrare. Io dico Chieri 3-1.
Io sono d'accordo con la tua analisi, Rudy, perché sì, anche secondo me la differenza tra le due squadre è importante, però la cosa che, come hai detto giustamente tu, bisogna dare il peso giusto a Chieri, nel senso che è una fantastica realtà che appunto ha stupito tantissimo quest'anno, non riesco ancora a farla entrare nell'Olimpo, diciamo nelle prime quattro posizioni, farla entrare col vagone di testa, diciamo. Perché secondo me galleggia un po' nel mezzo, però nel mezzo è quella probabilmente la più forte, e quindi anch'io dico che Chieri vince 3-1. Altra partita sempre domenica, Conegliano contro i Moco Volley, Conegliano contro Bartoccini Fortinfissi Perugia. Rodolfo?
è un peccato liquidare sempre velocemente le partite di Conegliano. 3-0, non c'è discussione in questo testa coda, perché è così, diciamo. Mazzanti contro Limoco, una creatura che sostanzialmente ha plasmato prima che venisse poi resa perfetta negli anni successivi, è una cosa molto suggestiva.
E ti interrompo un attimo, con un allenatore dall'altra parte che, tra virgolette, non posso dire che abbia cresciuto, però comunque
sono proprio molto amici. Io ricordo anche negli anni scorsi all'Arena di Monza, quando veniva Conegliano, Mazzanti veniva sempre a salutarlo, anche a vedere insieme qualche partita di calcio in contemporanea, insomma, molto amici. È un peccato liquidare sempre così Conegliano, e voglio spendere qualche parola in più per loro, perché poi il rischio di lasciar passare come normale una realtà che secondo me è davvero eccezionale. Conegliano ha le giocatrici più forti di tutte, in molti ruoli, su questo siamo abbastanza d'accordo, direi. Su Egonun per esempio non c'è discussione, ma credo che ruolo per ruolo ci siano poche discussioni. Tante volte secondo me si sottovaluta tantissimo il contributo che dà Santarelli a questa formazione. Io allenare una squadra così forte come Conegliano e vincere non è una roba, non dico che è facile ovviamente, però ci possono riuscire in tanti, ma farlo come fa Conegliano, che mostra sempre una voglia di vincere, una fame, sgretola ogni avversario, più forte è, più punta a demolirlo, è una cosa che non ho mai visto, e questa è una cosa che si costruisce in palestra, con meriti che mi sento di dare appunto a Santarelli, però ovviamente è tutta una struttura che rema nella stessa direzione. L'unico punto interrogativo è che finalmente arriva un po' di sabbia nell'ingranaggio, perché si comincia a chiacchierare di Egonu, del suo futuro, e con questo anche di tutto il futuro di tutta la squadra, perché tutta la squadra è più o meno in scadenza. Si sa che il sostanzialmente si ritirerà dopo le Olimpiadi, Wolos in scadenza, Egonu in scadenza, Silla in scadenza, si entra nella fase calda della stagione, chissà cosa può succedere, però fino a questo momento chapeau Conegliano, chapeau Santarelli.
Angelo?
Ma sì, 3-0 assolutamente, non parlo della partita perché non ci sono grossi problemi, voglio dire solo alcune cose. Conegliano, giustamente come dice, gioca da Dio, con una voglia, perché ha una fame. La fame deriva dal fatto che non hanno ancora vinto quello che vogliono tutti vincere, che è la Champions League, che è la cosa migliore da vincere, ancora meglio del mondiale per club. Nel momento in cui dovesse vincere la Champions League, Conegliano avrà la pancia piena e smetterà di giocare così bene. Detto questo, però, Santarelli è un grande allenatore che ha fatto grandissime cose. Sul resto, allora, Egonu al Treverba, c'è sì, no, ha firmato, non ha firmato, i tuttologi ci insegnano, ci spiegano, ci parlano, dirò la mia più avanti, quando facciamo le bold, però la partita 3-0.
Sì, sono d'accordo anch'io sulla partita, poco da dire, perché è un testa coda tra i più classici. Faccio fatica anche a immaginare come Perugia possa andare al Palaverde a strappare anche solo un set, figurati due. E sono assolutamente d'accordo che l'unica distrazione in questo momento per Conegliano può essere appunto queste voci di mercato di Egonu, però secondo me, per come è fatta quella squadra, per come le vedi giocare, per come le vedi quei filmati che ci sono oramai virali, che si allenano, che scherzano, che ridono, adesso non voglio fare un paragone troppo azzardato con qualche super mito, però qua Rudy Mari intervieni anche tu, se fosse proprio il The Last Dance per Egonu o Conegliano, che è talmente giovane che non è detto che sia The Last Dance, però ragazzi, forse magari tra 20 anni faranno anche lì su Netflix una serie TV dove parleranno di questa stagione, e come ha detto Rudy, se lo meriterebbero tutte quante, perché c'è un'alta concentrazione di talento in ogni reparto, in ogni settore, e compreso anche nello staff tecnico, che ragazzi, sarebbe bello avere proprio una telecamera lì che li riprende tutto l'anno e poi ci fa vedere esattamente tutto quello che è successo, perché forse è scuola della pallavolo, non dico altro e basta, non incenso oltre, perché vabbè.
Hai fatto un paragone ardito, quello con stand della Stance e i Bulls di Jordan,
però finché voi ne parlavate mi è venuto in mente e ho detto no, devo dirlo, perché veramente è così.
No,
perché...
no, ma hai fatto benissimo, ma secondo me è calzante. Io confesso, non ho una grandissima profondità storica nella conoscenza della pallavolo femminile, credo che magari Gomma può esserci più di aiuto, però mi chiedo, in tutti gli sport, cioè sto provando a fare mente locale in tutti gli sport, se può esistere una, tra virgolette, dinastia come quella che sta vivendo con Iliano in questi anni, che peraltro ha raccolto poco anche causa Covid.
Assolutamente ti fermo, cioè esiste una dinastia 100 volte più importante di quella di Conegliano, che è l'Olimpia Ravenna, che ha vinto 12 scudetti di seguito.
Ok, va bene.
Era un'altra pallavolo.
Era un'altra pallavolo, però comunque l'Olimpia ha vinto 12 scudetti. Ha vinto
secondo me, questa squadra si può sedere al tavolo con quelle realtà lì, ecco, con i Bulls di Jordan, e può essere qualsiasi altra.
Scusate, visto che siamo in tema, anche con i Dolphin del 72, se vanno avanti così, cioè giusto per parlare di football, che sapete è sempre nel mio cuore.
Oh, assolutamente. Ecco il paragone, più che con i Bulls di Jordan, mi vengono proprio quelli della perfect season dei Dolphins, assolutamente. Potrebbe essere quella cosa lì, però attenzione, Conegliano, io dico, durerà solo fin quando vincerà la Champions. Al momento in cui vince la Champions ha finito.
Vabbè,
ma non perché, non perché diventano meno forti, perché gli passa la fame.
Staremo a vedere, vediamo cosa succederà, e io gli auguro di no. Ora, per
ragazzi,
loro
siamo già a 38 minuti,
andiamo veloci, dai. Allora, passiamo alla seconda, all'altra partita, Savino del Bene Scandicci contro Unet Busto e Work Busto Arsizio. Dai Angelo, parlaci tu di Busto.
Mamma mia, tanto Scandicci avevo dato al Fantavolley 3-1 contro Conegliano, speravo vincesse un 7, invece sono stato l'unico a non azzeccarla, perché è stato un 3-0 nettissimo, scontata, perché Scandicci alti e bassi, c'è Pietrini che non si capisce bene, gioca male, giocherà, cosa farà nel futuro, non farà avrà la pallavolo nel suo futuro, boh, non lo so. Però nonostante questo, nonostante l'assenza di Stisiak, Scandicci è nettamente superiore a Busto. Su Busto voglio dire una cosa, io inizio anno ero più che certo, e ci avrei giocato tutto, che a Tokyo per Team USA sarebbero andate Carlini e Polter. Ma qui ve lo dico ragazzi, ci vanno Carlini e Hancock, perché Polter, complice la disastrosa annata di Busto con tutti i problemi che ha avuto, stanco, giocando malissimo, se Kira li convoca Polter fa una follia. Quindi vi dico, a Tokyo andranno Carlini e Hancock. Detto questo, 3-1, diciamo 3-1 Scandicci. Dico una cosa, Gray benissimo in attacco, il braccione ce l'ha, in ricezione fa schifo, però meglio di quanto pensassi, comunque non sta facendo una brutta stagione.
Perciò il 2021 di Gomma, mettete le catene alle macchine, portate le catene, cambiate le gomme, sta per nevicare, arriva, è già arrivata sulla Spagna una pufera.
Esatto.
Rodolfo, vai, cerchiamo di diamo del ritmo, altrimenti non finiamo più, vai.
Esatto, infatti cerco di essere rapido. Io dico un 3-0 Scandicci. Busto un'altra stagione stregata. Non ero così ottimista su Polter, però non essendo tifoso ho il lusso di permettermi di non essere così disastroso adesso. Poulter è una giocatrice che alzava il suo livello venendo a busto, ha tratto tutto contro e in questo momento non ha gli strumenti per tirare sul resto della squadra, non ce la può fare da sola. Scandicci non sta avendo una stagione fortunata, secondo me di quelle di vertice è quella che sta avendo più sfortunata, senza Estisia che peserà tantissimo, ma Barbolini è bravo, Nocentini lo ha, diciamo, gli ha permesso di allargare la rosa con Vasileva, che a questo punto è fondamentale. Pietrini bisogna capire, c'è un grosso punto di domanda su quella ragazza, lo diciamo tante volte, noi tutti ci auguriamo che il punto di domanda scompaia.
Vado veloce anch'io, sì, la sfida sembra molto scontata sulla carta e come detto prima per Novara, anche Scandicci se vuole rimanere su in alto non deve lasciare punti in giro e deve fare il meglio. Noi dicevamo che Busto sarebbe stata la squadra che nel girone di ritorno avrebbe rigirato le sorti del suo campionato, in questo momento purtroppo non sembra, ma il problema è che il tunnel, la fine del tunnel sembra ancora molto distante e quindi in bocca al lupo, dico 3-0 per Scandicci. Adesso facciamo dunque, chiedo a voi, è saltata la partita tra Trento e Firenze e quindi si giocherà il recupero tra Firenze e Monza, giusto? Confermato?
Esattamente, okay. Esattamente una notizia.
Sì, mettiamo quella, aggiungiamo quella.
Poi non so se volete fare anche quelle di mercoledì? Le tre partite di mercoledì
andiamo
lunghissimi, sì.
Tanto avendo già parlato delle squadre possiamo fare pronostici secchi,
facciamo pronostici secchi per le tre di, per quelle tre di mercoledì. Dai, allora Firenze e Monza, cosa mi dici Rodolfo?
Monza 9 vittorie consecutive, record societario e guagliato se contiamo anche quelle europee, e invece così comunque era già record di campionato. Ha tante opzioni, non ha brillato con Cuneo, ma ci sta dopo 42 giorni di pausa avere tre partite in 7 giorni che fisicamente sei proprio a terra e fisicamente non stanno bene. Secondo me tornano a Firenze con i 3 punti per andare poi a dar battaglia a Novara mercoledì, quindi dico 3-1 Saugella.
Angelo?
Sì, assolutamente d'accordo, 3-1 va bene perché Monza ha grande qualità, a grandi alternative, il fatto di non avere un sestetto ben definito secondo me non è un problema, anzi Firenze
per ora no, magari può diventarlo nei playoff, serve effettivamente i giocatori di riferimento, ma
sì,
hanno tempo
ma ora dei playoff probabilmente esatto. Riescono a consolidarlo. Firenze ha grossi problemi in questo momento, anche Selim Van Gestel che è sotto un treno, sta giocando malissimo, l'unica stella che in questo momento ha, stella per modo di dire, l'unica giocatrice che sta facendo bene è Nuakalor,
e viene infortunata.
Sì, e Nueonu veramente scomparsa dai radar, clamoroso, ed è un peccato. Quindi 3-1 Monza.
Sì, anch'io vedevo Firenze come un po', non dico una mina vagante perché ce ne sono state altre, però la vedevo come una squadra un po' più solida di quello che ha dimostrato fino adesso.
Ma chissà perché? No, scherzo, dai.
Vabbè. E vabbè, dai, pronostico secco Firenze e Monza, dico 3-0 per Monza. Allora, dai, veloce giro di tavolo per le partite di mercoledì 20, 17:30, Igor Gorgonzola Novara contro Saugella Monza, partiamo da Angelo.
3-1 Monza.
Rodolfo?
Secondo me ce la fa Monza in 5-7, sarà battaglia, potrei sbagliarmi, si deciderà davvero su pochi palloni. Monza però secondo me farà valere la maggior profondità, è una squadra più profonda, lo è dall'inizio della stagione. Gaspari l'ha gestita bene, anche se ha pagato dazio all'inizio della stagione, ma poi ci ha preso il ritmo e questo è diventato un punto di forza e bravo lui anche a gestirla.
E beh, io sì, dico anch'io che no, secondo me Novara la spunta, sarà una partita lunga ma Novara la spunta, io dico 3-2 per Novara. Bartoccini Fortinfissi Perugia contro Savino Del Bene Scandicci. Torniamo indietro, parto io, dai, comincio io una volta. E vabbè, insomma, il pronostico è abbastanza facile, secondo me è un bel 3-0 per Scandicci. Rodolfo?
Invece ti dico che secondo me qui magari Perugia, Perugia non farà così male nel ritorno come nell'andata. Commerzanti un cambio si è visto, io dico un punto lo porta via, 3-2 per Scandicci. Scusa, sì, un punto lo prende, 3-2 per Scandicci.
Angelo?
3-1 Scandicci. Io mi adeguo, dico no.
Non capisco, ma mi adeguo. Ora è 19, Delta Despar Trentino, sperando che giochi, contro un Unete Work Booster Sizio. Angelo?
3-1 Trento. Oh, scusa, 3-1 Busto.
Il tifoso, vero. Rodolfo?
Se si dovesse giocare sarà 3-0 Busto, perché secondo me l'inattività pesa davvero tanto fisicamente sugli atleti, cioè c'è poco da fare. E troppa disparità, quindi Busto vince 3-0.
Ma dico anch'io, dai, dico 3-1 per Booster Sizio, perché appunto la, diciamo che l'inattività, appunto, come dicevi giustamente tu, è una cosa che conta molto, soprattutto nella pallavolo. Allora, passiamo ai tie break, e il primo tie break che vi chiedo è: quanti punti totali verranno messi a segno nella sfida tra Bergamo e Cuneo? Partiamo da Rodolfo.
Faccio fare un rapido conto. Dunque, io ho parlato di tie break, diciamo che può finire quindi 90-180, 200-205, dai.
Mm-hmm. Angelo?
Io ho detto 3-1, quindi diciamo 178.
Ok, io invece anche io mi sono giocato un tie break, perciò io dico 215. Totale muri tra Brescia e Novara. Io mi gioco un 26 muri totali. Rodolfo?
Tra Brescia e Novara.
Brescia e Novara.
Allora, 6, sì, Novara, quindi potrebbero essere 5, 15, tu non ti hai detto, scusami?
26.
Fischio, te ne hai detti tanti, però devo dire. E io mi gioco un 18.
Angelo?
Sì, non sono due squadre fortissime a muro, magari dico una minchiata, però boh, vado a naso.
Beh, Novara è la seconda migliore per Murisa.
Ah, sì?
Dietro Conegliano e davanti a Monza, che non è poco.
Allora ho detto una sciocchezza, e quindi allora aumento un po', volevo dire 20, dico 23.
Bene, e adesso è il nostro momento, quello delle bold prediction. Vai, partiamo con Rodolfo, teniamo Angelo alla fine, siamo a 33 minuti di registrazione, perciò Rodolfo vai, poi vado io e alla fine chiudiamo con Angelo la sua bold. Ti lascio, Angelo, il palcoscenico e anche l'occhio di bue.
Dai, allora, una bold la voglio dire, una bold non così bold in questo caso, però visto che abbiamo parlato male di Smarcek, che è un po' troppo altalenante, io direi che possiamo dire che andrà sopra i 30 punti con Brescia, pur essendo una partita di 3-7, tra l'altro, nella mia previsione. Me l'accettate?
Sì, sì, sì. Pronto?
Abbiamo perso Alex, forse?
Eccomi, scusatemi, sono qui. No, tutto a posto, non sono caduto, non mi sono fatto niente. No, dicevo, dicevo che la mia bold sarà su Bergamo Cuneo, e la mia bold è su Zaccheiu, che al mio avviso, secondo me, farà 35 punti e il 95% in attacco in quella partita.
Che belle queste bold, io non sono capace.
Bisogna, rischia tutto, rischia bold.
Hai ragione.
Rischio tutto, così si fa. Bene, adesso è il momento della bold di Angelo, perciò...
Allora, la mia bold coinvolge le partite di questa settimana fino a un certo punto. Che cosa è successo questa settimana? Ci sono stati mega discorsi sul discorso Egonu, Valfenerbahce, non Valfenerbahce, ma la cosa che mi fa ridere veramente, ragazzi, mi fa ridere perché non ne posso più di questo tipo di menate, è quelli che dicono: ah, ma io l'avevo detto un mese fa. No, ma tu avevi detto con tre punti di domanda, io invece ci ho messo 4 punti esclamativi, io l'ho confermato, l'ha scritto anche Repubblica, ma non mi ha pagato le royalties per la notizia, e polemiche di qua e polemiche di su. Allora, sono rumors, non me ne frega niente, la mia bolda comunque è questa, dico: signori, prima della partita di domenica Egonu annuncerà che ha firmato con il Fenerbahce per 1 milione di euro.
Ah, più bonus, no, non so, chiedo più bonus, più bonus.
No, okay. Però veramente, ragazzi, i gossip di mercato sono gossip di mercato, va bene, ma
fanno parte del gioco, destabilizzano le squadre. Vedrai che adesso Conegliano vincerà 3-0.
Secondo me, più che destabilizzare le squadre, destabilizzano tifosi e addetti ai lavori che ci stanno attorno. Però vabbè,
insomma, fa parte del gioco. Facciamo comunque un in bocca al lupo a lei, anche perché, insomma, se volete proprio il mio pensiero, poi non so, a livello di tifosi, così, la finestra del volley, nel bene e nel male, è un soffio all'interno di un respiro all'interno della vita, perciò dura veramente poco. Questi ragazzi, poi, come ben detto tante volte, non sono professionisti, così se i soldi bisogna andarli a prendere da qualche parte, bisogna prenderli adesso, perché tra 20 anni non è detto che te li diano, magari anche l'anno prossimo. Gli auguro buona fortuna a tutti, però purtroppo ci sono tante cose che rientrano in questo sport, e anche per quanto riguarda, non dico niente, però sappiamo tutti cosa può succedere. E quindi, insomma, bisogna prenderli tutti quando si può e basta, non si può far buonismo.
Comunque, ragazzi, ricordatevi che noi abbiamo intervistato Raguzzoni, e quindi magari qualche news,
un messaggio.
Quindi stai dicendo che tu parli da ben informato?
No, ci mancherebbe, perché no, sennò qualcuno mi...
alziamo le mani, assolutamente, no, anzi, salutiamo Raguzzoni, che ogni tanto ci ascolta.
Sono contento di questa esternazione di gomma.
Non lo sentiamo da mesi, ecco, salutiamolo perché non lo sentiamo da mesi.
Io parlo solo con le carpe del Ticino, per cui...
Va bene, ragazzi, dai, abbiamo portato a casa un'altra puntata, è stato bello riprendere un po' il ritmo. La prima dell'anno, esatto, perciò è stato bello riprendere il ritmo dopo questa lunga assenza. E niente, che dire, io comincio a salutare Angelo. Ciao Angelo, grazie mille.
Ciao, grazie a tutti, e tra breve torneremo anche con Jump and Spike del campionato NCAA.
Sì, è vero, bravo, fai bene a ricordarlo. Adesso bisogna che ci organizziamo un po' con i tempi, perché tra lavoro, impegni, famiglia, eccetera eccetera, siamo sempre un po' tirati, ma ci organizzeremo anche per tornare con quello, perché il 22 gennaio, se non ricordo male, ricominciano i campionati. Questa volta partono i campionati quelli con la C maiuscola, e sì, come diceva qualcuno tanto tempo fa, e quindi torneremo in pista anche noi. Salutiamo Rodolfo. Ciao Rodolfo.
Ciao a tutti, ben ritrovati e alla prossima.
Vi saluto anch'io, buon proseguimento a tutti quanti, un abbraccio e buon volley a tutti. Ciao.